Benvenuti e benvenute agli Invisibili, il podcast dedicato ai senza tetto. Siamo la seconda F della scuola media di Levico Terme e la nostra cooperativa scolastica si chiama CS Sole. Questa è la puntata numero 1 e oggi troverete nomi diversi per lo stesso fenomeno, storie di senza fissa dimora, l'intervista a Nadia Brandalise, operatrice che lavora nel sociale, e la nostra rubrica Lo sapevi che? Nel corso dell'anno abbiamo deciso di approfondire il tema dei senza tetto, perché è una questione che ci interessa e di cui sapevamo poco. Abbiamo quindi letto articoli di giornale e parti di libri, consultato siti online alla ricerca di dati e informazioni e abbiamo ascoltato il racconto di persone che hanno conosciuto questa realtà e che si impegnano per migliorare la vita dei senza fissa dimora. Questo podcast è rivolto a tutti coloro che vogliono sapere qualcosa di più degli invisibili, cioè di quelle persone che sono sotto gli occhi di tutti, ma non vengono viste veramente, perché sembrano scomparire sotto gli sguardi delle persone che passano indifferenti. Nomi diversi per chi non ha una casa.
Senza tetto. Persona priva di un'abitazione, specialmente in conseguenza di sciagure e disastri.
Senza fissa dimora. Persona che per lungo tempo non ha un luogo fisso di residenza, cioè una dimora abituale.
Barbone, colui che ha la barba lunga e non si rade da un po', quindi non ha cura di se stesso. Indica un vagabondo che vive ai margini della vita cittadina, senza dimora né occupazione definita, usato in modo informale o dispregiativo.
Vagabondo, persona priva di una dimora fissa, va girando di luogo in luogo, vive di espedienti e di accattonaggio.
Accattone, chi va elemosinando, mendicante.
Clochard, senza tetto in francese, viene usato per usare un termine meno dispregiativo e più romantico.
Storia di senza tetto.
C'è Fabrizio che vive a Milano. La mattina si sveglia e la sua colazione è un cartone di vino da 1 euro, comperato al supermercato e sorseggiato tra una sigaretta e l'altra. Fabrizio non ha sempre vissuto in strada, ha avuto una famiglia, una moglie e delle figlie che un tempo lo chiamavano papà. Ma la vita non è stata gentile con Fabrizio. Ha perso il lavoro e ha avuto problemi di alcolismo, così la strada è diventata la sua nuova casa, insieme ai suoi amici senza tetto che sono diventati la sua nuova famiglia. Fabrizio è ben voluto nel quartiere e intorno alla sua panchina c'è sempre qualcuno disposto a scambiare due chiacchiere. Essendo aperto e socievole, riesce spesso a racimolare qualche soldo per comprare qualcosa da mangiare.
C'è Giuseppe, ha 64 anni e aveva una casa, un lavoro e persino 2 automobili. È diventato un senza tetto per aiutare un amico di infanzia che voleva comprare una casa, ma la banca non gli concedeva il mutuo. Così Giuseppe gli fece da garante. Dopo qualche mese la banca lo informò che le rate del mutuo non erano state pagate ed era Giuseppe a dover provvedere ai pagamenti. Ha dovuto vendere tutto quello che aveva per pagare i debiti dell'amico, ma alla fine si è ritrovato a vivere in mezzo alla strada. Ha 2 figli e 2 nipotini, ma non vuole che sappiano quello che gli è successo. Infatti, quando i suoi figli vanno a trovarlo, lui si fa passare la casa da un'amica per far finta che lui abiti lì. Ad un certo punto, esasperato dalla rabbia e dalla voglia di vendicarsi, pensò di uccidere il suo amico e la sua famiglia e poi si sarebbe ucciso anche lui. Poi per fortuna ci ripensò e non lo fece. Ha cominciato a vivere per strada e continuava a rifiutare l'offerta di dormire ai dormitori. Il suo sogno per il futuro è di riuscire ad avere un monolocale del comune, dedicarsi al disegno e alla scrittura, ma soprattutto aiutare le persone come lui.
C'è Stefano, che viene da Roma e ha 58 anni. Era un operaio, metalmeccanico, ora è un senza tetto. Si era trasferito a Parma per lavoro e per amore. Si è licenziato perché non sopportava le prepotenze dei suoi capi. Ora vive per strada, ma non fa l'elemosina. Chiede solo un bicchiere d'acqua. Lui vorrebbe fare dei lavoretti di manutenzione se qualcuno glielo proponesse.
Ed ora l'intervista a Nadia Brandalise. Passo la parola a Gabriel.
ci vuole del tempo per capire, ci vuole del tempo per soffrire.
Ora intervistiamo Nadia Brandalise, educatrice responsabile per 12 anni del progetto Unità di Strada per Senza Fissa Dimora. Nadia, come sei arrivata ad occuparti di Senza Fissa Dimora?
Ad un certo punto, diciamo quando avevo 30 anni, ho incominciato a fare un'attività di volontariato con le persone nella città di Trento. C'era un gruppo di ragazzi e di ragazze che andavano nel parco davanti alla stazione due volte alla settimana, due sere alla settimana, e poi mi sono un po' incuriosita, sono andata a chiedere cosa facevano, e la loro attività in quelle due sere era di incontrare, di essere al parco fissi lì in una, sempre nella stessa zona, e incontrare le persone che non avevano una casa, che vivevano per strada. Quindi questa cosa mi ha affascinato, mi ha incuriosito, e ho cominciato a fare la volontaria insieme a loro. E uscivo anch'io, il lunedì e il giovedì sera, si andava al parco, si portava dietro del tè caldo, si portavano dei panini, e era un'occasione perché le persone che vivevano in strada, che frequentavano il parco, ma che erano anche in altre zone della città, si avvicinavano, e poi con queste persone si parlava, si raccoglieva un po' la storia di vita, si partiva dal dire come stai, com'è questo momento per te. E lì mi sono appassionata di questo tipo di incontro, no? Perché è un modo, prima di tutto, nella mia città non avevo così chiaro che ci fossero così tante persone che vivevano in quella situazione. Perché molto spesso c'era questa cosa di alcuni film, il barbone, no? Quello che vive sulla panchina, che tutti conoscono come la persona che non ha voglia di lavorare, che non ha una casa, un po' un'idea romantica. Invece in quella situazione lì, durante quei due anni che ho fatto volontariato, ho incontrato persone che se le incontravo normalmente in città, durante una passeggiata, non avrei mai detto, no? Non mi sarebbe venuta, ad esempio, da dire barbone a quella persona, uomini e donne, ok? E allora, no? Lì è nata un po' questa curiosità di voler approfondire, di voler ascoltare quelle storie e di voler anche capire, forse quello che è nato un po' a voi, capire come succede che si arriva a vivere in strada. Ho fatto questi due anni, ho parlato con tante persone, ho capito una serie di cose e ho anche pensato che questo tipo di problematica, queste persone che erano così tante, avevano bisogno non solo di un gruppo di volontari, ma ho sentito la necessità che queste persone potessero contare su un servizio, perché non so se voi sapete, però ci sono, no, i servizi sociali, gli assistenti sociali che aiutano le persone che sono in difficoltà. Però ascoltando le storie di queste persone veniva fuori che queste persone, per tanti motivi diversi, non riuscivano ad arrivare a quei servizi, a quelle persone che forse potevano fare qualcosa. Oppure succedeva, ascoltando altre persone, ascoltando altre esperienze, altre storie, che magari alcune persone non avevano diritto di essere aiutate, non avevano i requisiti, non avevano le caratteristiche per essere aiutati.
Ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo se non hai nessun invito.
Cosa manca a chi non ha un tetto sopra la testa?
Allora, io su questo ci tengo a farvi ragionare. Cosa manca tanto alle persone che vivono fuori? Noi non li chiamiamo più senza tetto.
Amicizia.
Eh?
Amicizia.
Manca l'amicizia. Amicizia.
Mancano le relazioni, sì. Poi secondo voi a una persona che vive... Com'è?
Gente per parlare.
Gente con cui avere relazioni, per parlare.
Mancanza di familiari.
Molto spesso c'è la mancanza di familiari. Poi cosa manca secondo voi a chi
la
vive in strada?
La guerra.
Se sono stranieri molto spesso non conoscono la lingua, la nostra lingua.
La loro terra d'origine, che magari c'è stata una guerra.
La terra di origine, quindi tutto quello che hai lasciato. Calcolate che, provate a immaginarvi che in strada non ci sono solo stranieri. E negli anni sono aumentati molto di più gli italiani, per esempio. Quindi sicuramente per gli stranieri c'è questo tipo di sofferenza, di dolore, no? Legato all'aver lasciato un paese, magari aver lasciato in questo paese anche dei familiari e sapere magari che quei familiari sono ancora in una situazione molto complicata di vita. E tu sei qui, magari che non sei ancora, no? Sei costretto a vivere in strada, non sei ancora riuscito a regolarizzare la tua situazione, quindi c'è anche quella sofferenza. Però perché secondo voi, cioè già da quello che avete detto, non è sufficiente chiamare queste persone senza tetto, perché a queste persone non manca solo un tetto, manca tanto, sicuramente manca tanto. E quindi noi abbiamo incominciato a quando parliamo di queste persone dare anche un peso alle parole. E quindi adesso si parla di persone senza dimora.
Ci vuole del tempo,
solo per imparare.
Ci vuole del tempo,
non farvici pensare.
Ci vuole del tempo per troppe cose.
Cosa significa senza fissa dimora?
Sapete cosa vuol dire dimora?
Casa. Edificio.
Sì, e cosa c'è in una casa?
Per me casa vuol dire un posto in cui stare tranquillo e riposato.
Per me casa vuol dire stare con la mia famiglia, ricevere affetto dalle persone a cui voglio bene, avere una stanza tutta mia in cui rifugiarmi e in cui mettere tutte le mie cose.
Per me casa significa giocare con l'Xbox.
Per me casa vuol dire guardare le partite di calcio alla TV con la mia famiglia.
Per me casa vuol dire stare sul divano e rilassarsi, andare in giardino con la bici o giocare a calcio.
Per me casa vuol dire rilassarsi sul divano, guardare le partite di calcio.
Per me casa vuol dire poter parlare al CB.
Per me casa vuol dire ridere insieme alla mia famiglia.
Per me casa vuol dire stare con mia sorella o leggere un libro nel mio letto la sera.
Per me casa vuol dire giocare con il mio cane nelle giornate piovose.
Per me casa vuol dire avere vero tempo libero e relax.
Per me casa vuol dire gatti che corrono e saltano.
Per me casa vuol dire tranquillità e rilassarsi sul divano e sentire profumo di torta o stare con la mia famiglia.
Per me casa vuol dire trovare il gatto stregato che sta dormendo sul divano o sul letto.
Per me casa vuol dire guardare le partite di calcio in TV.
Per me casa vuol dire arrivare e sdraiarmi nel mio comodo letto.
Per me casa vuol dire la tranquillità e rilassarsi sul divano, vivere con la mia famiglia e giocare nel giardino.
Per me casa vuol dire stare con le persone a cui tengo.
Allora è per questo che a me piace quando si descrive la situazione delle persone che vivono in strada, sottolineare che non manca solo il tetto dove dormire, che è sicuramente una mancanza importante, ma a queste persone manca anche tutto quello che fa il nostro mondo di relazione, che fa i nostri rapporti con gli amici, con i familiari, che fa un senso anche di che ci rende sicuri, che ci fa sentire contenuti, dove possiamo sempre tornare. Allora questo vuol dire dimora, e questo mi piacerebbe che a voi rimanesse chiaro, che quando si parla di dimora si parla di tutto questo, non solo della casa e delle mura, ma anche tutto il proprio mondo di vita, di relazione, di ricordi, di sicurezza.
Ci vuole del tempo e non è tutto rose, ci vuole del tempo, ho capito anche io, ci vuole del tempo, io mi affido al buon Dio.
Quali sono i motivi per cui si diventa di senza fissa dimora?
Ogni persona ha la propria storia e ogni persona è finita per strada o sta vivendo un momento di estrema fragilità per motivi molto diversi, non sono tutte uguali le storie. Però prima di andare poi a vedere qualche storia e qualche motivazione del perché si può finire per strada, e io dico sempre, per strada può finire chiunque di noi. Io ho un lavoro, ho una professione, ho una casa, ma non escludo, dopo che ho ascoltato tante persone, non escludo che un giorno, in seguito ad alcuni fatti che mi trovano magari non preparata, possa succedere anche a me di avere un momento di assoluta difficoltà. Le persone senza dimora, di cui ci occupavamo noi come unità di strada, e no, di cui vorrei che voi capiste un po' la delicatezza della situazione, non scelgono di stare in strada, perché a quelle persone veramente non hanno niente, e se potessero scegliere, sceglierebbero di avere una famiglia, di poter avere una casa, di poter avere una sicurezza, di poter avere la dignità di una vita, permettetemi il termine, lo metto tra virgolette, normale.
Ci vuole del tempo, non posso farci niente. Ci vuole del tempo, ma lo deve voler la gente.
Però vi racconto questa storia invece di questo signore italiano perché secondo me è rappresentativo di quello che vi dicevo prima, cioè del fatto che può capitare a ognuno di noi di finire in una situazione molto complicata. E questo signore è un signore italiano che, quando l'ho conosciuto io, aveva più o meno la mia età, tra i 45 e i 50 anni. Era un professionista, ha avuto per tanti anni, mi raccontava, ha avuto una ditta sua, faceva quei lavori di, sapete, costruire cartongesso, fare, lavorare nell'edilizia. Non era di Trento, era di un'altra città, era di Brescia mi sembra, se non ricordo male. E lui aveva una sua ditta, aveva un suo lavoro, aveva una famiglia, lui è sposato e aveva due figli che allora erano adolescenti. E lui mi ha detto: io per tantissimo tempo ho gestito benissimo, cioè ho fatto una vita normale, fatta di lavoro, un matrimonio, due figli, una casa, avevo una rete di amicizia, avevo la mia famiglia di origine e tutto è andato bene. Poi cos'era, il 2011, tra il 2010 e il 2011 ha incominciato ad avere problemi col lavoro, nel senso che la sua ditta non entravano più lavori, non c'erano più commesse, quindi ha incominciato a essere in difficoltà col lavoro. A un certo punto ha fatto una scelta e ha chiuso la sua ditta, lui era un lavoratore autonomo, ha chiuso la sua ditta e ha provato a cercare un lavoro come dipendente. E questo lavoro non arrivava mai. Lui aveva una professionalità, nella sua professione non è riuscito a trovare un contratto di lavoro, ha provato a spendersi a proporsi per altre professioni, ha trovato un lavoro in una ditta di pulizie che però è durato, cioè era un contratto breve di 6 mesi, finito il contratto non c'è più stato il lavoro. Con questo, quindi aveva questa difficoltà perché non riusciva più a trovare un lavoro, e ha incominciato in casa ad avere problemi con sua moglie, nel senso che questa forte tensione legata al non avere un lavoro lo ha fatto diventare un po' più duro anche in famiglia, nei suoi rapporti. E l'unione con sua moglie non è durata e si sono separati. La casa l'aveva costruita lui e era insieme alla moglie. Ovviamente c'erano due figli minori, lui si è separato, in casa è rimasta la moglie con i due figli e lui è andato via. di casa. Per qualche tempo, lui dice 4-5 mesi, è riuscito a prendersi in affitto una stanza, non un appartamento, una stanza, sempre lì nella città, quindi lui vedeva i figli, ha voluto rimanere vicino ai figli perché comunque provava, voleva stare separato, però voleva comunque stare vicino ai suoi figli. Nel frattempo continuava a cercare lavori e trovava sempre lavori di breve durata, contratti molto brevi. A un certo punto non ha più trovato neanche quelli, non ha avuto più i soldi per pagarsi la stanza. È andato un po' da amici, qualche giorno qua, qualche giorno là, da amicizie. Dopo anche quelle hanno capito che lui non riusciva più, no? Non era che ospiti un amico così perché fa due giorni da te e poi va a lavorare così. Anche gli amici sono venuti un po' meno, nel senso che ha contato su di loro per un po' di tempo. Anche lì lui diceva: sono riuscito a stare da amicizie, un po' da qualche parente così per 3 mesi, poi non ho più né avuto la faccia di chiedere, perché poi non riuscivo a rimettermi in piedi, non trovavo un lavoro, non avevo una stabilità economica e sono andato a dormire in macchina. Lui l'ha detto che c'è stato un momento in cui io avrei voluto spegnere tutto. Avrei voluto non sentire più niente, non sentire più quello che mi dicevano i miei familiari e non avere lo sguardo dei miei figli che io andavo a trovare e non sapevo dove portare, perché andavamo a farci un giro, li portavo in macchina, però non avevo una casa e loro lo sapevano che non avevo una casa dove portarli e dove stare magari una notte, avremmo potuto fare un weekend insieme. Io non avevo i soldi per portarli a fare una vacanza, non avevo una casa dove tenerli e loro lo sentivano questa cosa qui. E quindi io sentivo lo sguardo loro, cioè loro guardarmi come, lui diceva, mi vedevano loro come un fallito, come un papà che non era in grado di occuparsi di loro. Quindi lui aveva veramente un dolore importante, lui l'ha pensata questa cosa. Io vorrei spegnere tutto, vorrei non sentire più quello che sto sentendo. Quindi siamo a questo punto dove lui ancora è a Brescia, ok? Va a finire, non ha più risorse economiche e va a finire in macchina. L'unica cosa che gli era rimasta era la macchina e ha cominciato a dormire in macchina. Però nel momento in cui è andato in macchina, lui ha detto: io non posso più rimanere, non ce la faccio a rimanere nella mia città dove la gente mi conosce. Cioè io ero quello che gli ha costruito la parete dentro casa, io ero quello che gli ha rifatto il tetto, ok? Io sono il padre di quei due ragazzi lì, non ce la faceva a rimanere in quella città lì. E quindi ha cambiato città e è venuto qua, è venuto a Trento e io l'ho conosciuto in un parcheggio. È rimasto in macchina. Poi cosa succede alle macchine che, per cui non si paga un'assicurazione, non si paga un bollo e che non si muovono più da un certo, da un suolo pubblico?
Te la ritirano.
Te la ritirano, esatto. E a lui hanno tirato via anche la macchina. C'è stato non oggi, nell'arco di 3 giorni, ok? Però è arrivato un tempo dove quella macchina che era ferma nel parcheggio è stata segnalata, sono arrivati i vigili che hanno fatto un controllo e hanno verificato che quella macchina non aveva più l'assicurazione e quindi non poteva stare in un suolo pubblico. Quindi l'hanno portata via. Immaginatevi che non ha più avuto niente, non è facile pensare subito, no? Di andare in un dormitorio dove ci sono le persone secondo te, no? Poi che pensi i barboni, mi diceva, io non vado a dormire dove vanno a dormire i barboni, perché comunque c'è questo pregiudizio, no? Di chi ha fatto una vita normale, c'è il pregiudizio che io non sono uguale agli altri, perché la mia storia è un'altra storia. Poi si è reso conto che dentro un dormitorio ci sono tante storie, sono tutte diverse. E quindi è andato in dormitorio, ha trovato anche lì degli amici e un po', no? Da lì è ricominciata una vita un po' diversa, nel senso che lui si è fatto conoscere, è stato valorizzato in alcune situazioni, è stato preso in carico e adesso fa un altro tipo di vita.
Ringraziamo Nadia Brandalise per l'intervista e la salutiamo.
Per Piazza Dante voglio meno criminalità, la città più viva e solidale. Per Piazza Dante gabinetti e bagni belli, la città meno grigio e più libertà. Oh, mi swear your heart, la mezzone del lieu trove le verità. Oh,
ecco la nostra rubrica. Lo sapevi che?
Lo sapevi che?
Sono 96.197 le persone senza fissa dimora presenti nel nostro paese.
In Italia, lo stadio di calcio più grande, il Meazza di Milano, ha circa 80.000 posti. Se tutti senza tetto e senza dimora del paese vi si dessero appuntamento, migliaia di loro resterebbero fuori.
Nel 2022 ci sono state più morti tra le persone senza dimora in estate e non in inverno. Nella stragrande maggioranza hanno riguardato uomini, 91%, e stranieri, 60%.
I senza tetto sono per lo più uomini, il 67%, italiani, il 62%, e con un'età media di 41 anni.
A Trento esiste la cooperativa Punto d'Incontro, che si occupa dei senza dimora e offre loro vitto, alloggio e la possibilità di un reinserimento nella società.
Lo sapevi che in alcune città del nord-est, come Verona, Padova, Treviso e Trieste, erano state inserite delle maniglie sulle panchine per evitare che senza dimora le usassero per dormire?
Ali, un giovane egiziano di nemmeno 20 anni, è morto di freddo in un giaciglio di fortuna nella periferia di Bolzano, nella notte del 9 dicembre 2022.
Si stima che 100 milioni di persone al mondo siano senza fissa dimora. Le cause per cui uno diventa senza fissa dimora sono molteplici: la perdita del lavoro, una malattia, un divorzio, la mancanza di supporto familiare o sociale, traumi psichici, mentre tra le conseguenze vi sono isolamento, alcolismo, consumo di droga, malattie e morte prematura.
I materiali che abbiamo utilizzato per questo podcast sono articoli tratti dal quotidiano locale L'Adige, dai quotidiani settimanali nazionali Avvenire, Il Fatto Quotidiano, La Stampa e Internazionale, l'agenzia di stampa ANSA, i siti di fanpage Fio PSD, Fotografi in Viaggio, Bologna Today, Vanity Fair, Piazza Grande, Pensiero Critico, l'audiolibro Panchine di Beppe Sebaste su Ad Alta Voce Rai Play Sound, il libro I Fantasmi Non Esistono di Giuseppe Rizzo, le canzoni della Raccatoon Band. Le voci di questa puntata sono di Emma alla conduzione, Alex, Davide, Martina, Sofia, Giorgia, Giulia e Adele nelle nostre rubriche, Gabriel nell'intervista, tutta la classe per la definizione di casa. Al montaggio Martino Sandri, coordinamento del lavoro Daniela Cobbe. Ringraziamo Nadia Brandalise, la Cartoon Band per le musiche e Francesca De Pretis per il supporto alla CS.